Quello che è stato il caso del primo febbraio 2021, dal granata al rossoblu ad un altro rossoblu, non è, diciamo così, una nuova colorazione decisa dal CTS per l'Italia, ma è un po' il pantone di colori che ha riguardato Daniele Rugani.
E la cosa più bella della giornata di ieri, secondo me da sottolineare, poi ci racconteranno e ci racconterà il grande protagonista di questa storia in retroscena e tutto quello che è accaduto, è il fatto che Daniele Rugani è ancora un giocatore particolarmente appetito, perché passava un messaggio come dire: eh sì, Rugani è stato alla Juve, stava lì buono buono, gli andava bene tutto, non giocava mai, è andato a Rennes dove peraltro ha avuto un infortunio. Se all'ultimo giorno di mercato 3-4 squadre, non dico che si sono scannate, ma quantomeno diciamo hanno cercato in tutti i modi di prendere Daniele Rugani, è perché Daniele Rugani è un giocatore bravo. Questo è il mio pensiero. Saluto il suo procuratore,
che ha vissuto ieri una giornata ordinaria, Davide Torchia. Ciao Davide.
Ciao Davide.
Buonasera, ciao ragazzi. Cioè, beh, ci tengo a sottolineare che tutto quello che ha detto Niccolò, tutto gratuitamente.
Sì, sì, no,
perché non ho la
ma io ho fatto un ragionamento.
Economiche.
No, certo, Davide, nessuno ti chiede nulla. No, ma io ho fatto un ragionamento proprio perché se ci pensi bene, sembrava quasi no, che Rugani fosse sparito dai radar. Invece, Rugani, quando si è capito che Rugani poteva essere sul mercato, c'è stata la corsa a Rugani. E questo, secondo me, è la notizia nella notizia. Ecco,
però, Davide, io vorrei fare con te intanto un passo indietro, nel senso che. Abbiamo seguito con affetto quella che è stata l'avventura di Rugani in Francia, un'avventura che è stata pesantemente condizionata dopo poco più di 100 minuti in campo da un infortunio. Rugani non vede il campo dal 28 ottobre, è tornato in panchina lo scorso 24 gennaio nella gara contro il Lille. Vorrei capire innanzitutto quando è emersa la possibilità che Rugani effettivamente potesse lasciare la Francia.
Allora, era emersa come possibilità perché c'era stata qualche richiesta dall'Italia prima degli ultimi giorni, che si è scatenato un po' un pochettino di putiferio. Cioè, c'era stata qualche interessamento abbastanza importante, ecco, non era solo un sondaggio. Però Daniele, insomma, noi abbiamo deciso che lui si sentiva fondamentalmente che rientrando da un infortunio, cercare di andare via immediatamente, voleva rimanere a Rennes per cercare, ecco, come punto d'onore per un patto fatto con loro, per cercare di dare una mano alla squadra, di mettersi a disposizione, di fare qualcosa di buono, perché sai, giustamente si dice vado via da un club che purtroppo sono stato quasi sempre infortunato, cosa che tra l'altro non è mai successa in vita sua, non ho mai avuto un crampo nella sua vita, però può succedere, è successo a tanti calciatori quest'anno, e non voleva cercare, ecco, di ripagare questa fiducia iniziale che non è riuscito a ripagare con tante partite, e questo era l'intento iniziale. Poi gli ultimi due giorni, sinceramente, c'è stato qualcosa un pochettino più di insistente, ha ragionato per bene, ha capito che tornare in Italia con qualche allenatore che lo voleva, qualche allenatore che aveva buone intenzioni sul piano tecnico, sarebbe potuto essere una bella cosa. Da lì è partita, e poi, come dicono, da cosa nasce cosa, è successo un po'.
La cosa che più ti ha stupito in tutta questa vicenda, cioè, perché ricostruiamo, prima il Torino, poi il Bologna, poi arriva il Cagliari.
Prima il Parma.
Prima il Parma, poi il Torino, poi il Bologna e infine il Cagliari. Insomma, quattro squadre.
Erano finite però.
Sì, erano finite perché poi, non so, poi potevo provarci a chiedere, posso avere Rugani al Grassina, ma credo che non fosse la soluzione migliore per lui, anche se insomma è una ridente cittadina a Firenze Sud, nella zona di Firenze Sud, e quindi si sarebbe trovato bene. Ma al di là degli scherzi e le battute, dici francamente un po' queste trattative. Partiamo dall'approccio con il Torino e dal Parma, le prime due.
No, le prime due sono state il Parma e il Torino, prima ancora degli ultimi due giorni, insomma, che c'è stato l'accelerato di tutti. La cosa che volevo dire è che mi ha fatto molto piacere, perché sia che vabbè, Carli come direttore sportivo lo conosce molto bene, ma anche Roberto D'Aversa, allenatore, cioè, ha dimostrato un grosso interesse tecnico, anche perché sinceramente quando si fanno i trasferimenti a gennaio, in particolar modo quello che è successo a noi, non è una cosa dove c'è una componente economica o di grande, più che altro è una componente, fondamentalmente è una componente tecnica, no? Allora se la parte tecnica non è entusiasta come entusiasta il giocatore, è un pochettino più complicata, diciamo così, no? E perché non si cercava una sistemazione al giocatore per trovare una squadra, una componente tecnica che possa aiutarsi a vicenda. E questo è stato. Poi dopo, giustamente, abbiamo deciso, insomma, di rimanere a Rennes, e uno ha fatto la propria strada, il Parma ha acquistato altri calciatori in difesa. Quando siamo riusciti fuori un po' gli ultimi due giorni, sinceramente qualcuno si era anche tra virgolette sistemato, come giusto che sia, no?
Parma aveva preso per esempio Mattia Bani,
appunto. Parma ha preso Bani, hanno cercato di riaprire la trattativa in tutti i modi per vedere se poteva uscire qualcuno, le solite cose succedono nel calcio, rientrare lui, gli hanno avuto grande voglia, mi ha fatto molto piacere, però purtroppo cioè, come dicevano, gli slot non c'erano più, cioè i posti erano chiusi, non avrebbero, dovevano orientarsi su altri ruoli, perché quelli erano diventati esperti. Il Torino uguale, il mister, il direttore erano ben disposti. Poi logicamente quando si andava a parlare un pochettino di cifre, non è una questione di, non erano cifre elevatissime, non erano cifre assolutamente elevate, però questo è quello che ci fa capire che non perché una società non voglia spendere, oppure è che le difficoltà economiche di tutti portano che i prezzi che sembrano quasi modici diventano, non dico impossibili, però diventano una coperta corta, che se uno prende a destra non può comprare a sinistra, se prende a sinistra non può comprare a destra. E questo è stato un pochettino.
Davide, dopo appunto Torino e Parma, correggimi se sbaglio, lì per lì c'era comunque la volontà di continuare con il Rennes, no? Dopo che sì. E nel frattempo il Torino si muove verso la sua direzione, il Parma verso la propria. In quel frangente lì, e quindi arriviamo di fatto agli ultimi giorni di calciomercato, poi arriva il Bologna. Nel frattempo c'era stato anche da parte vostra un'ulteriore riflessione sul da farsi, indipendentemente poi dalla destinazione finale, cioè una presa di posizione sul fatto di convincersi a lasciare il Rennes a quel punto?
Certo, è stato un pochettino, sai, è stata un pochettino elaborata. Gli ultimi due giorni era tardi, però visto che c'erano ancora determinate condizioni, oppure si poteva immaginare che ci potessero essere determinate condizioni, si è detto proviamo, se c'è un'occasione in Italia lo facciamo volentieri, se no non ne facciamo un dramma, continuiamo a giocare con Rennes e tranquillamente. Rennes non ci ha messo nessuna pressione, però giustamente ha rispettato un po', non c'è stato nessuna rottura, ecco, ha rispettato un pochettino le preferenze, ecco, più che le decisioni, le preferenze del calciatore. E allora ci siamo messi in moto tutti, e quando è arrivata l'occasione del Bologna, che anche lì pensavamo, perché c'è stato uno sconto ulteriore sui costi, e allora con determinate condizioni molto più vantaggiose economicamente potevamo pensare che il Bologna potesse prendere il calciatore, perché anche loro avevano un apprezzamento tecnico. Poi è successo che si sono dovuti orientare su un ruolo diverso e allora non hanno più, cioè, ripeto, la coperta è sempre corta, ma non per il Bologna, per tutti. E allora se vuoi spendere magari per un attaccante devi spendere meno per un difensore, e viceversa. E così è stato, senza nessun problema, anzi io ringrazio tutti perché hanno dato disponibilità, hanno dato apprezzamento, questo fa piacere, ma solo ringraziati tutti quanti. Non ho nessun problema con le squadre che poi alla fine per Riff o per Raffa o un giorno o mezza giornata prima o mezza giornata dopo hanno deciso diversamente, ci mancherebbe altro, però l'importante per me è che c'è l'apprezzamento tecnico. Poi se determinati prezzi e cose, ripeto, non si possono soddisfare, anche perché non è una questione, parlo egoisticamente, non è una questione di Daniele Rugani, no? Il nostro rapporto contrattuale era talmente esiguo che non ci sarebbe stato nessun problema per nessuno, è soltanto che giustamente una squadra che prende un calciatore in prestito e paga una determinata cifra, cioè, la logica delle cose dice che se l'ho usato metà anno, metà anno lo pagherò, metà anno vorrei prenderlo di indennizzo. Certo. Non mi sembra una cosa. E poi da quell'indennizzo è stato diviso ancora per due, e allora si sono create le condizioni perché diventi un'occasione più appetibile, diciamo così, oltre quella tecnica anche quella economica.
E poi arriva il Cagliari. Ti chiedo, Davide, innanzitutto, ecco, a che ora è cominciata la trattativa, anche per capire un po' se
alle 17.
Ecco, se è stata una corsa contro il tempo, considerato che poi c'era, sì, il gong alle 20.
Sì, è stata una corsa contro il tempo perché è iniziata alle 17, sarà maturata per parlare col giocatore, prendere decisioni, dire loro, prendere l'accordo con Ren, ma ci sarà stato un quarto d'ora, 20 minuti, non abbiamo avuto tanto di più. Poi il ragazzo si è recato nella sede del Ren, perché fortunatamente adesso ci aiuta la telematica, perché si può fare tutto quanto con le PEC dalla Francia, se non sarebbe stato matematicamente impossibile, e questo per la questione, anche perché va compilato il TFO, per i trasferimenti internazionali va fatto a computer, ma una procedura un pelino più elaborata, e allora c'era veramente la possibilità di, cioè praticamente abbiamo cominciato a fare i documenti, oppure tutte le segreterie si sono attivate per fare tutti i documenti quando ancora la trattativa non era conclusa, cioè l'accordo ancora non c'era, si sono tra virgolette portati avanti,
certo,
perché se no sarebbe stato impossibile. Il ragazzo si era un quarto, era là dentro la sede del REN, praticamente spedire tutto, rimandare, scannerizzare, firmare, rimandare tutto quanto indietro, è finito tutto per le 7:30.
Comunque qui voglio sottolineare anche
7:40.
Ecco Davide, voglio sottolineare un altro aspetto, perché poi si dice, no, a volte i presidenti si intromettono troppo nelle trattative, vogliono decidere tutto loro, però in questo caso bisogna fare ancora una volta i complimenti al presidente Giulini, perché se l'operazione si è chiusa in fretta e furia è perché il presidente Giulini l'ha voluta fare a tutti i costi. Chiaro, c'era il direttore sportivo Carta che comunque ha contribuito, certo. Però Giulini ancora una volta si dimostra un presidente determinato. Quando vuol fare una cosa la fa, punto e basta. In un'ora e mezza ha chiuso l'operazione Rugani, perché comunque l'operazione Rugani doveva essere conclusa col giocatore e anche con la Juventus e con il Ren, perché poi bisogna sistemare tutti i conti. Quindi,
certo,
ecco, questo voglio dire, che Giulini...
Cioè,
in
era
questo...
particolare, perché sì, in questo caso, oltre le tre componenti, società che cede, società che acquista e calciatore, c'era un'altra società,
esatto,
che aveva detto logicamente a voce: facciamo questo prezzo invece che quest'altro. Sappiamo, poi è una società anche straniera, problemi di lingua, meno problemi di accessibilità diretta, e allora quando dicono una cosa la devono fare, perciò la decisione è stata presa immediatamente dal presidente, ha detto, ha fatto le sue valutazioni, poi aspetta, hanno chiamato l'allenatore per avere anche un responso tecnico più da campo, no? Il direttore sportivo Carta, ecco, il presidente veramente ci hanno messo pochissimi minuti, il tempo poi di limare qualche cosa che sempre succede, cioè qualche cosina così, ma non niente di eclatante, però comunque porta via dei minuti che sono fondamentali,
sì,
cioè se loro avessero detto sai ci rifletto mezz'ora, no, non si sarebbe potuto fare.
Davide, la domanda adesso, e ripensando anche a quando ci eravamo sentiti un paio di mesi fa, è: quali sono le condizioni fisiche di Rugani? Perché confermi che, se non ricordo male, la sensazione era di un suo rientro ad inizio 2021, però questo rientro di fatto c'è stato sì in panchina, ma non sul campo.
Eh sì, perché adesso sinceramente quando stai qualche mese fermo, non è che dici c'è una squalifica, un infortunio di 2 settimane,
tutto
puoi
dentro,
rientrare,
certo,
subito. Qualche mese fermo è normale, che sia per la questione fisica, perché sta bene logicamente, adesso sta bene, ma anche una questione, insomma, che c'è della gente che sta giocando, è difficile che dopo, che qualsiasi calciatore come rientra a disposizione col gruppo fa una settimana e va direttamente in campo a giocare 90 minuti, è difficile, a volte va in panchina, poi entri, poi la terza, la quarta, incominci a giocare, è quasi sempre così, ed è iniziata così ed è iniziata bene. È importante che è guarito completamente, che ha la forza quella che serve, che si è allenato già col gruppo bene, no? Perché non abbiamo, essendo stata una cosa che aveva avuto un inizio, un'interruzione, poi un proseguimento, non volevamo correre nessun tipo di rischio, e allora diciamo che magari ci siamo presi anche 10 giorni in più per evitare rischi.
Io invece,
questo che sta bene.
Io invece volevo chiederti un'altra cosa, e ti chiedo oggi Daniele Rugani cosa si aspetta da questi 6 mesi, perché poi comunque anche per lui è una grandissima occasione, gioca nel Cagliari, gioca una squadra di livello, perché poi continuiamo a raccontare la storia vera di questa squadra, cioè oggi il Cagliari con la salvezza non c'entra nulla, non c'entra assolutamente nulla, ma deve ragionare con questa testa. Ecco, secondo te, se lui si gioca benissimo questi 6 mesi, che cosa potrebbe succedere poi un domani? Perché c'è la possibilità che torni alla Juve, ma che possa essere un nuovo trampolino di lancio anche per lui in una squadra importante di Serie A.
Ma il tuo discorso è coerente, lo capisco, però anche la storia di quest'anno ci ha insegnato che la partenza, insomma, improvvisa, fulminea, cominciare a giocare, a fare la Champions League con il Rennes, un'esperienza nuova, ha preso con grandissimo entusiasmo. Purtroppo il destino ci mette determinati ostacoli davanti che fanno parte della carriera di un calciatore o qualsiasi lavoro a questa cosa qui, e un calciatore purtroppo può andare incontro a ogni tanto a qualche stop, e perciò in questo momento noi dobbiamo, a mio modo di vedere, ragionare molto sull'entusiasmo di iniziare questa nuova avventura con grande serenità, grande leggerezza, cioè, perché se i calciatori in generale, e Daniele in particolare, comincia a pensare, ma se io tra 4 mesi faccio così, poi tornerà quello, ma allora potrò andare di qua, potrò stare al Cagliari e fare bene, è inutile. Bisogna avere la leggerezza di avere, a mio modo di vedere, per me la gestione del giocatore vuol dire questo, la leggerezza di arrivare a un campo di allenamento e a divertirsi, giocare al calcio come si faceva da bambino, sudare, soffrire, faticare, farsi conoscere, apprezzare dei nuovi compagni, dall'allenatore, da qualsiasi sportivo che c'è intorno, e questo è l'obiettivo, è il focus fondamentale. Poi viene di per sé che dopo questo, logicamente, se tu fai partire questo meccanismo, il meccanismo può portare solamente a una conclusione positiva, capito? Non abbattersi se ci può essere o una partita che va male, una partita giocata meno, una partita giocata di più, avere quella dirittura professionale e morale che ti porta a avere però anche questa leggerezza di essere contento, di farsi vedere, di farsi apprezzare, e poi da lì alla fine dell'anno tiri una riga e vedi che cosa c'è. È questa serenità che ti porterà sicuramente a fare il tuo dovere.
Anche perché, Davide, a proposito di gestione, penso che questa sia, ci metto di mezzo anche il Daniele Rugani bambino, la prima esperienza per lui in cui nel giro di un anno si ritrova a cambiare 3 maglie, cioè la trafila con l'Empoli, gli anni anche in prima squadra con l'Empoli, gli anni con la Juventus, adesso di fatto dal 2020 a oggi Juventus run Cagliari, quindi anche una sfida fuori dalla comfort zone, no, per lui.
Ma infatti quello è stato, per me il primo passo importante è stato quello, infatti perché me lo scriveva anche lui l'altra volta, ieri me l'ha detto, dice: ho fatto stare tranquillo un po' di anni, adesso anche troppo, ma sì. Cioè, a parte le battute, cioè, allora, tanta gente magari può pensare, dice: vabbè, uno è andato lì, è stato 4 mesi, è stato 8 anni in Australia, è stato 4 mesi a Rennes, che cos'è? Ma io posso assicurare che per un calciatore italiano, al di là del soggetto che stiamo parlando, un calciatore italiano, avere un'apertura mentale e uscire da, come detto tu, la comfort zone, che poi la Juve ti porta ancora di più, perché sei un club molto organizzato, molto soft, molto che ti avvolge, molto che ti dà tutto quello che vuoi, tutto quello che cerchi, allora ti senti bello comodo, tra virgolette. L'unica cosa è che vogliono vincere tutte le partite, c'è sto piccolo difetto che dopo, se non le vince, è un casino. Però però ti avvolge, no? E uscì perché poi lui ha fatto anche un pezzo delle giovanili, la primavera, l'ambiente era come se fosse un ragazzo venuto completamente dal settore giovanile, certo, in questo caso, nonostante poi avesse giocato in A con l'Empoli, in B con l'Empoli. E allora questo fatto qui di avere la mentalità di cambiare un altro campionato che dici che lo conosci ma non lo conosci finché non ci vai, lo vedi in televisione, e scontrarsi con modi di giocare diversi, allenatori diversi, allenamenti diversi, tutto un'altra cosa, la lingua, ecco, questa cosa qui, questo passo che può fare un calciatore per me gli dà un'apertura mentale a livello internazionale, no? Come dà un'apertura mentale uno che va a lavorare 3 anni a Bangkok, 5 anni a New York, è normale che, non voglio dire che sia meglio, però c'è un'apertura mentale diversa rispetto a quello che nasce nella sua cittadina e lavora sempre lì, come Ceccarini, cioè,
Ceccarini.
Ce l'abbiamo lì Niccolò, al paese lo vedono tutti i giorni, dicono se ne andrà.
Sì. No, io faccio una sorta di, non voglio essere blasfemo, però una sorta di, quando esco la mattina, caro Davide, vado in giro, sì, per il paese, o Cecca, chi si compra? Ma la Fiorentina, ma questo Will Russo è buono? È davvero un buon giocatore?
Quello però ti tiene vivo, eh?
Sì.
T'ho
visto ieri sera a televisione, con quei due lì con cui tu parlavi, le trattative di mercato. Queste sono le cose belle del paese.
Una volta mi è capitata una cosa, a me è simpaticissima, cioè, mica tanto, adesso chiedo scusa a tutti quanti, però sembra simpatico. È passata un'autoambulanza, si è fermata. Allora ho pensato volesse un'indicazione per l'ospedale, sai, magari non può essere da fuori. Si è fermata e io mi sono accostato allo sportello perché ho detto, mi serve qualcosa. Ma guardate, mi ha detto, ma che ti ho visto in televisione? Beh, ho detto, ma va all'ospedale per favore.
La grande notizia, Davide, o quantomeno la grande speranza, è che non ci fosse nessuno nell'ambulanza.
Ecco, questo lo spero vivamente, che sono stato in un viaggio di routine, ecco perché ho chiesto scusa anticipatamente, però posso assicurare che ci ho messo un secondo a dirgli va all'ospedale per favore, capito? Comunque è così, però cioè, ormai Niccolò ce lo becchiamo così.
Pensa ad averlo accanto tutti i giorni, Davide, infatti un giorno penso si meriterà un libro anche queste avventure ravvicinate, del quarto tipo.
Io che sinceramente t'ho pensato, dico uno scoop adesso che tutti quanti non sanno, ci ho provato col Cagliari. Gli ho detto, ma se vi prendete un amico mio?
Tutte e due nel pacchetto.
Tutte e due, sì. Mi fa un prezzo stracciato.
Ti immagini io, Davide, insieme a Daniele Rugani a Cagliari, così era la volta buona che non metteva mai piede in campo, solo perché aveva tra le scatole, non avrebbe mai giocato un minuto. Quindi anche
io sinceramente in Sardegna sarei andato gratis. Guarda, io sarei andato gratis in Sardegna, questo a proposito di grandi esclusive.
Guardi, dico la verità, adesso non perché hanno preso il calciatore, io ho avuto calciatori che sono stati tanti anni nel Cagliari, perciò conosco bene l'ambiente. Devo dire la verità, a Cagliari quando si dice l'isola felice, effettivamente devo dire che c'è una, a parte la bellezza, no? Però c'è una cosa particolare per cui già stranamente, e spiegavo l'altro giorno, già stranamente un posto, una regione in cui anche se non c'è gente tifosa del Cagliari è nata a 150 km da Cagliari, da noi no. Da noi chi è della Fiorentina non è del Pisa, che del Pisa non è del Livorno, che via andare, no?
È
quello che rende anche uniche da un punto di vista quasi antropologico le isole,
sì,
no?
Sono tutti del Cagliari, sono tutti,
c'è un senso di appartenenza che è proprio isolano più che cittadino,
sì, è proprio loro, e questo ho visto grande affetto. Infatti quello che noto io, che faccio una statistica tra virgolette dei trasferimenti, io quando Daniele mi dice ma Cagliari mi piace, mi si sta bene là, è un bell'ambiente, ho detto guarda, io non ti voglio dire bene o male, ti dico solo una cosa, tutti i giocatori che ho dato al Cagliari meno di 3 anni non c'è stato nessuno.
A proposito,
il calcio è un po' cambiato, però è difficile, vado via, mi vengono notizie, mi sono tornate notizie di Pavoletti che aveva qualche richiesta anche più vantaggiosa economicamente, che ha detto non me ne frega niente, sto qua, contando che un altro che si deve lottare al posto, perché davanti
c'è Simeone, Pedro,
lui è coso, c'è una bella concorrenza. Anch'io sono del parere che il Cagliari ha degli ottimi giocatori.
Però Davide, su questo c'è una classifica che poi parla chiaro, nel senso anche alla fine del mercato di settembre, inizio ottobre, la sensazione era che già lì il Cagliari avesse costruito un'ottima squadra. Personalmente credo abbia fatto, per quanto riguarda il mese di gennaio, il miglior mercato della Serie A, tutto ovviamente proporzionato agli obiettivi, le possibilità, eccetera, sì, eccetera. Però mi domando e ti domando quante difficoltà possano anche esserci per una rosa, che penso allo stesso Rugani, penso a Godin, in un certo senso ci metto dentro anche magari in maniera un po' minoritaria Klavan, penso a Nainggolan, cioè è una squadra che ha dei giocatori che conoscono anche le vette altissime, no? Come è possibile che una squadra con un allenatore che 2 anni fa arrivava in semifinale di Champions League sia a 3 punti sopra l'ultima della classe, che è il Crotone, con tutto il rispetto per il Crotone, e che è terz'ultima in classifica?
Sai che fai? Stai facendo una domanda che, cioè, il presidente del Cagliari è lì che dice: fammi vedere se c'hanno la risposta, perché non ce l'ho. Cioè, nel senso, io parlo scherzosamente e con il rispetto di tutti. Dico che è così. Io posso dire una cosa, perché è difficile, perché se no non si sa, perché ho visto la squadra, ho visto qualche partita, non ho visto queste prestazioni, non ho visto prestazioni altamente negative, non ho visto giocatori completamente imbambolati, anzi, però sono di quelli che dico: ma c'è una buona squadra, però oggi hanno perso, cioè qualche cosa giustamente dovranno affinare. Posso dire che mi sembra che sotto il punto di vista del mercato di adesso, hanno preso dei calciatori bravi anche di nome, però fondamentalmente per me quello che spero che abbiano azzeccato completamente, e mi sembra di vedere, che sotto l'aspetto motivazionale caratteriale non sono calciatori presupponenti, ma sono sul calciatore abbastanza umile, mi esprimo meglio. Godin, che è un grandissimo campione, però un grandissimo campione, abbiamo visto che tutta la sua carriera si è costellata di grandissima disponibilità, attaccamento alla maglia, capitano dell'Uruguay, non è mai stato il fuoriclasse che magari nella squadra come il Cagliari non c'entra niente, lo vedo calzante, non so se siete d'accordo con me.
Assolutamente.
La stessa cosa dall'altra parte, uno come Nainggolan, che non penso che gli siano mancate le squadre Nainggolan. Logicamente lui era solamente una questione contrattuale, ma una volta aiutato contrattualmente Nainggolan, però lui si è sentito, ecco, questo fa parte del fatto che io l'ho visto ragazzo al Cagliari, arrivare ai primi tempi al Cagliari e vuole tornare al Cagliari, sì. Non è solamente una questione c'ho famiglia di qua, un figlio di là, cioè non è solamente quello, perché poi stai bene pure da un'altra parte, tutti si spostano, però lui è l'esempio, no? Perché lui c'è andato proprio col cuore, non è che... allora questo vuol dire che qualcosa gli hanno dato, questo, lo stesso a Samoa, io penso a Samoa che io l'ho stimato tantissimo, prima dall'Udinese, ma alla Juventus...
C'è andato di corso.
Lo stesso, cioè a Samoa mi sembra uno dei più bravi ragazzi del mondo, non lo conosco personalmente, però a vederlo come si è sempre comportato, dice, ecco, vedo gente che ha vestito maglie importanti, ma gente umile. Che vuole il bene della cosa, e per me quella è una cosa che hanno azzeccato, e in questo momento per me è fondamentale, perché i calciatori li fanno gli uomini, e viceversa è difficile.
Senti Davide, prima di salutarti e di ringraziarti, a questo punto ci devi raccontare un piccolo retroscena, ti faccio questa domanda: la telefonata che ti ha fatto più sudare? Allora, il Cagliari diciamo di no, perché il Cagliari aveva quasi già tutto apparecchiato, la tavola eccetera, allora tra quella con Vagnati o Cairo, non lo so con chi hai parlato, poi quella con Sabatini o Bigon, oppure quella con Paratici e Cherubini, quella che ti ha fatto sudare di più, le famose 7 camicie nella trattativa?
Allora qualcuno, cioè come quella del Cagliari, cioè non c'è stato da sudare, perché è stato come dire, cioè quando arriva alle 5 ci sono state 3-4 cose che poi sono saltate, arriva uno all'improvviso, sinceramente la guardi come dire, ma sarà, perché non può immaginare che qualcosa vada dritto quando ho tutto sotto, no? E sono molto contento che sia andato così. Poi le altre normali, qualcuno un po' sofferto, ogni tanto faccio qualche discussione con Fabio, ma siamo come come dicono i lancomilari di Pisa.
Tipo Red e Toby, nemici,
sì,
amici.
Sì, 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 te poi la telefonata dopo facciamo pace.
Bene, bene, insomma, tutto è bene quel che finisce bene, quindi per Rugani sarà sicuramente una grande opportunità. Allora, proprio visto che abbiamo ancora un minutino insieme, ci dobbiamo aspettare un mercato simile a giugno?
Peggio.
Ecco, così almeno mai abbiamo smontato totalmente.
No, ecco, adesso non voglio, perché a me qualcuno, ho risposto già a questa domanda dei vostri colleghi e mi hanno detto, ma così ci butti giù? No, se io dico che vado tutto bene, lo dico, però come spesso dico ai giocatori, dice, vuoi che ti dico quello che è giusto o quello che succede? Purtroppo dico io, quando vedo...
Meglio una verità che ferisce che una bugia che illude.
Bravo, dice, bravo, benvenuti. Bravo, grossa citazione.
Ragazzi,
ma qui non si frigge mica con l'acqua. E oltretutto mi fa anche da geriatra, capito? E mi fa anche da geriatra praticamente, perché devi portare a spasso sto vecchio.
Capito? Siamo in una condizione che purtroppo, come dico io, per fare proprio il facile il conto della serva, se io sono senza lavoro per 10 mesi e ho 100 euro in banca e posso spendere 10 euro al mese, ma quando arriva il decimo mese e quei soldi in banca non ce l'ho più, è lì che inizia il dramma. Noi passiamo da un anno che ci ha travolto tutti, purtroppo a livello umano e anche a livello economico. Allora, le società che hanno sofferto fino ad ora, come posso pensare che se hanno sofferto fino ad ora, tra tre mesi sia passato tutto? L'onda non arriva.
Non è ancora arrivato.
È una guerra, purtroppo è una guerra senza militari, senza pallottole, non è una guerra. Abbiamo una media di 500 e passa morti al giorno da mesi e mesi, abbiamo più di 80.000 morti, e di là la componente del dolore che rispetto grandemente, e poi la componente di quelli che non sono stati colpiti, che cercano di lavorare, e l'onda è talmente lunga quando è provato storicamente che quando finiscono le guerre ci sono nazioni che hanno vinto la guerra e sono stati razionati nel cibo per i tre anni successivi. Perché non è che finisce tutto il momento che hai vinto, figurati noi che la stiamo perdendo.
Non c'è dubbio.
Caro Davide, un grande abbraccio e a presto.
E grazie come sempre, è un
piacere.
Un
abbraccio forte, state bene.
Ciao Davide, grazie a te, grazie mille. Ciao.
Grazie davvero.